qui Radio Nazionale Veneta.
Vi parla Germano Batilana.
Diamo inizio alla trasmissione dal libero territorio veneto.
Qui Radio Nazionale Veneta, vi stiamo trasmettendo dai liberi territori della Veneta Serenissima Repubblica. Salutiamo tutti i nostri radioascoltatori. Oggi inevitabilmente parleremo della crisi in Ucraina, di come si stanno sviluppando le situazioni in Ucraina e obiettivamente ci sono migliaia di morti senza, secondo me, nessun vantaggio rispetto alle iniziali ragioni della crisi. Allora, oggi siamo mercoledì 13 aprile, cosa sta succedendo in Ucraina? Ovviamente, come si sapeva, e come i più non coraggiosi, i più onesti esperti militari, generali e quant'altro, soprattutto generali, ci avevano spiegato che l'offensiva su Kiev era un'offensiva che doveva servire a distogliere le forze ucraine che erano piazzate attorno alle repubbliche di Donetsk e Lugansk e dovevano servire per una offensiva ucraina contro le due repubbliche e dovevano praticamente eliminare le due repubbliche e in quel momento poi successivamente proclamare la loro adesione alla NATO. L'Ucraina doveva proclamare la sua adesione alla NATO. Questo era il disegno più che di Zelensky, era il disegno di Biden e il disegno che doveva stringere attorno alla Federazione Russa un cordone sanitario e strangolare economicamente economicamente, non solo economicamente, la Federazione Russa. Ecco, quello che d'altronde era successo anche nella Seconda Guerra Mondiale con l'attacco della Germania, del Terzo Reich alla Unione Sovietica. Ecco, tutto questo è stato anticipato dall'entrata delle truppe della Federazione Russa in Ucraina. Ecco, l'obiettivo centrale era soprattutto il Donbass e tutta quanta la nuova Russia, quella che, diciamo così, parte dalla Transnistria, da Odessa, che poi sono lì vicine, e si va su fino a Kharkiv. Ecco, questo era l'obiettivo della offensiva delle forze della Federazione il 24 di febbraio. Ecco, allora qualcuno, perché adesso tutti dicono, e forse fanno anche bene, perché così danno un contentino o anche la possibilità a Zelensky di dire: no, io non ho perso, io ho vinto, ho difeso la capitale, ma tutto questo fa parte del gioco diplomatico, diciamo, delle famose tre carte, mentre l'obiettivo iniziale della Federazione Russa era quello di distogliere il più possibile le forze, che erano le migliori forze che avevano, e anche le migliori come armamento che avevano attorno al Donbass e che sono rimaste sostanzialmente, sono state ritirate, ma sono rimaste attorno al Donbass. Ecco, teniamo presente anche, se vogliamo capire le cose, che le forze che hanno invaso la Ucraina da parte della federazione erano carri armati T-72 e che erano, diciamo così, carri armati ancora che appartenevano alla vecchia Unione Sovietica. La stessa Ucraina aveva i carri armati T-72 e aveva anche carri armati più vecchi ancora che risalevano agli anni 50 e 60. Ecco, questo, poi c'erano altre armi che l'Ucraina aveva usato, eccetera. Adesso, ecco, teniamo presente che la Federazione Russa, l'Armata Rossa Russa, aveva la possibilità di schierare i T-90, che sono carri armati più moderni, sono carri armati che sono attorno ai due, che sono stati costruiti e distribuiti attorno agli anni al 2000, e poi c'erano il super tecnologico carri armato T-14, chiamato Armata, che verrà impiegato adesso e comunque è tenuto di riserva in caso di un intervento delle forze della NATO o comunque di altre forze che non siano forze ucraine. Ecco, questo era il quadro. Però politicamente, dopo tutto quanto, dopo 8 anni di guerra, che perché la guerra parte dal 2014 fino al 2022, si è cercato una soluzione politica, che sono le famose accordi di Minsk 1 e Minsk 2. In Minsk 1 si doveva, praticamente si doveva, tanto parendosi chi più chiare le idee, avere un statuto tipo il nostro Alto Adige, l'Alto Adige italiano, dove si dovevano rispettare la storia, la cultura e le tradizioni del popolo del Donbass, e quindi lì si è poi costituito la Repubblica di Lugansk e di Donetsk. Ecco, l'unica differenza sostanziale, e non è da poco, che nel Donbass ci sono importanti industrie, importanti materie minerali, c'è di tutto, c'è ancora il materiale ricercatissimo adesso per costruire i nuovi sistemi per le batterie, per gli smartphone, per i computer, per tutte quelle materie importantissime nella nuova era. Ecco, poi c'è carbone, petrolio, gas, c'è di tutto, e quindi la lotta lì era anche per le materie prime, mentre diciamo così nel Sud Tirolo tutto questo non c'era, perché il Sud Tirolo è una regione prevalentemente agricola che vive di turismo e di agricoltura sostanzialmente. Ecco, questo era l'elemento poi questo Minsk 1, Minsk 2, soprattutto Minsk 2, che voleva dire inserire nella Costituzione ucraina il diritto del Donbass di vivere secondo la propria storia, cultura e tradizioni, come ho detto, no? Questo non è stato fatto, questo è stato respinto sotto pressione soprattutto dei polacchi, ma soprattutto del Partito Democratico Americano, che volevano sostanzialmente costringere la Russia a diventare una potenza, potenza per modo di dire, ma comunque una potenza regionale ridotta, perché dare così possibilità agli Stati Uniti di concentrare il proprio sforzo nei confronti della Cina. Questo era l'obiettivo strategico generale. E però questo la Federazione Russa e il suo presidente Putin non ci sono stati, ed è scoppiata la guerra, e la guerra che hanno convinto gli americani, il partito Biden e non solo Biden, ma adesso anche gli alti papaveri, se posso usare questo termine, europei, hanno detto che Borrell, la presidente della commissione, hanno detto che l'Ucraina può vincere, sta convincendo gli ucraini che possono vincere, quindi se possono vincere il problema è soltanto continuare la guerra finché o i russi abbattono e eliminano Putin o si ritirano. Ecco, questo li hanno convinti e questo significherà semplicemente che ci saranno ancora migliaia di morti con tutto quello che ne consegue. Il problema qual è? Che adesso ci sarà questa offensiva, diciamo così, militare da parte della Federazione Russa, e a questo punto succederà quello che è successo anche in Georgia, perché nel 2008 la Georgia cosa ha fatto? Questo bisogna stare molto attenti, perché nessuno parla di quello che si è verificato in Georgia nel 2008, e perché è analoga a quanto sta succedendo adesso in Ucraina, con proporzioni diverse, perché evidentemente la Georgia non ha le dimensioni e la forza dell'Ucraina, e quindi sono cose diverse. La Georgia ha in un momento che tra l'altro il presidente della Federazione Russa, che era Mendeleev, non era neanche in Russia, perché era alle Olimpiadi a Pechino. Cosa è successo? È successo che Saakashvili e la Georgia, spinti dagli americani, ha attaccato l'Ossetia del Sud nella speranza di sconfiggere l'Ossetia del Sud, di arrivare a Tiskvali e poi colpire l'Abkhazia e arrivare a Sakum e ridurre, sconfiggere e ricomporre la cosiddetta Grande Georgia. Ecco, e a quel punto la Federazione Russa è intervenuta, e ci ricordiamo che la Federazione Russa è intervenuta, è arrivata a pochi chilometri dalla capitale della Georgia, Tbilisi, e poi si è fermata e ha lasciato lo stesso Saakashvili all'interno come presidente della Georgia. Non ha annesso la Georgia, che perché poteva arrivare a Tbilisi, era facilissimo, e a quel punto hanno consolidato le posizioni dell'Ossetia del Sud e della Abkhazia, ed è finito tutto, con anche lì molti morti, molte distruzioni, però si è arrivati al punto di partenza. Quello che succederà in Ucraina sarà la stessa cosa. L'Armata Rossa, i soldati della Federazione occuperanno la nuova Russia, occuperanno Donbass, e a quel punto si trincereranno e si saranno gli accordi, cioè esattamente quello che è successo in Georgia, ma prima della Georgia è successo anche in Finlandia. In Finlandia c'è stato lo scontro tra la Finlandia e l'Armata Rossa sovietica, i finlandesi hanno resistito. Dopodiché la Federazione Russa è intervenuta con le sue migliori forze, ha accerchiato e praticamente distrutto l'esercito finlandese. La Finlandia a quel punto cosa ha fatto? Ha chiesto un colloquio di pace, ha fatto la pace e si è posto in una situazione di neutralità. Successivamente, poi per non allungarla più di tanto, la Finlandia è entrata in guerra un'altra volta dopo qualche anno contro la Federazione, contro l'Unione Sovietica, assieme al Terzo Reich, alle armate del Terzo Reich, per prendere Leningrado, perché l'obiettivo della Finlandia era prendere anche Leningrado e farlo diventare territorio finlandese. A quel punto sono stati sconfitti e hanno fatto un trattato di pace, per cui per non aderiranno più a nessuna alleanza militare. Ecco, questo in linea di massima. Per quanto riguarda invece lo scontro tra la NATO e la Federazione Russa, diciamo che questo scontro è già in atto, nel senso che forze del, militari francesi, turche, inglesi e statunitensi combattono già nel Donbass e non combattono in quanto militari mercenari o legioni straniere, ma combattono nel senso che gli USA stanno addestrando all'interno dei confini dell'Ucraina, stanno addestrando i militari ucraini all'uso delle nuove armi con tecnologie diverse e moderne, stanno combattendo gli inglesi, nel senso che anche loro addestrano i commandos, ci sono i francesi, che sono addirittura i francesi, credo che sono a Mariupol. A Mariupol ci sono istruttori, non solo istruttori francesi, che appoggiano e addestrano il battaglione neonazista Azov, e poi ci sono i turchi che in remoto guidano, controllano e usano i droni, e quelli che avete visto, quelli che hanno acquistato quei soldi ovviamente degli americani e degli europei, e quindi lo scontro c'è già, non c'è in maniera palese, e tutti e due secondo me tendono a non far vedere che ci sono questi scontri, ci sono queste forze militari dei paesi della NATO, e per evitare scontri successivi, diciamo così, senza farla parlare lunga, finalmente si è scoperto che l'affondamento del Kursk non è dovuto a imperizia tecnica dei russi, ma è stato affondato da un'unità militare, un sommergibile militare americano. Adesso è inutile che vi porti tutto quanto, basta andare a vedere anche su internet e si vede quello che dicono le inchieste fatte anche trasmesse anche tra le altre dalla radio italiana, con Minoli credo che le abbia trasmesse, e però tutto è stato chiuso e gli Stati Uniti hanno pagato un'ingente somma per quell'affondamento, e poi tutto si è chiuso. Però bisogna stare attenti perché le cose possono sfuggire di mano e precipitare in una situazione molto grave e molto pericolosa. Ecco, ribadisco per l'ennesima volta, si è combattuto qualche mese di guerra con migliaia e migliaia di morti, e siamo ancora al punto di partenza. Il punto di partenza è cosa risolvere il problema del Donbass. Ecco, questo bisogna vedere se a questo punto chi riesce a controllare le iniziative di Biden e degli Stati Uniti, perché francamente la situazione è pericolosa, e stesse situazioni si sono trovate anche durante la guerra del Vietnam, dove addirittura Nixon aveva ordinato un attacco atomico contro il Vietnam del Nord, e poi Kissinger l'ha fermato e si è risolta in qualche modo la situazione. Ecco, l'ultima considerazione che faccio è questa: quando sentiamo tutte le trasmissioni, i vari dibattiti in televisione, vediamo che la maggior parte dei generali sono per le trattative, perché loro hanno capito com'è la questione e la espongono. Mentre i vari ex diplomatici, al contrario degli ex generali, sono per la continuazione, per alzare le misure contro la Federazione Russa, per continuare la guerra, per alzare il livello di guerra. Ecco, questo sembra incomprensibile, nel senso che i generali vorrebbero la guerra nella comune gestione, e i diplomatici dovrebbero trovare la soluzione politica. No, ci sono adesso qui gli ex generali che vogliono trovare una soluzione politica, e gli ex diplomatici che vogliono una soluzione diversa. Ecco, spero di aver chiarito qualche problema, ci ritorneremo sicuramente ancora. Saluto tutti quanti e auguro una buona giornata, se si può dire così, a tutti quanti.